eletto, o forse è diverso dagli ultimi. Comunque ci sono 44 articoli in cui si parla di quello che ha fatto l'amministrazione o di interviste a persone che fanno parte dell'amministrazione, delegati, consiglieri, assessori o sindaco. Mentre per quanto riguarda le foto sono 18. Per quanto riguarda l'opposizione ci sono 2 articoli e ci sono 3 foto in uno di 2 articoli. Quindi questo è il rapporto che in questo momento io ho trovato su questo numero, ma non penso che sia diverso dagli altri numeri. Quindi per quanto riguarda l'imparzialità anche lì avremo qualcosa da dire. Quindi questo è verificabile perché il numero sta qui, chiunque lo vuole leggere, se non l'ha già letto in passato. E questo è uno che mi è capitato perché stava di là sulle fotocopie, quindi non perché lo sono andato a cercare. Per quanto riguarda il nostro voto, è contrario, come già detto Penge, e riteniamo che oltre quella che abbiamo definito all'inizio come buona volontà, non ci sia altro da poter votare a favore. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ha richiesto la parola il sindaco.
Sì, brevemente, anche perché insomma, il tema può essere interessante, ma penso che i cittadini siano interessati poi anche a altre cose più di sostanza. Ma consigliere è riuscito. Allora, io vi faccio una domanda proprio precisa. Il Gazzettino deve cercare di essere lo specchio dell'attività amministrativa. Siamo d'accordo su questo? Allora, vogliamo fare il paragone di quello che fa l'amministrazione e di quello che fa il consigliere di minoranza? Cioè, di quante ore, di quanti atti, di quante cose fa? Allora, lei le capita mai di accendere un telegiornale e vede un telegiornale che prima parla dell'opposizione prima e poi parla del primo ministro? È chiaro che qualsiasi organo di informazione, se deve riportare l'attività del governo o dell'attività dell'amministrazione, il fronte all'amministrazione che fa 100 delibere di giunta, fa 200 determine, fa 50 atti al giorno, e l'opposizione fa la sua interrogazione, giustamente, fa il suo intervento quando c'è il Consiglio Comunale, ma non c'è proprio rapporto. Allora, se il Gazzettino deve essere lo specchio, se deve essere lo specchio dell'attività amministrativa e deve riportare 100 delibere, e non è che non le può riportare perché facciamo 2 delibere e 2 interrogazioni, e che informazioni gli diamo ai cittadini? Le altre 98 delibere le teniamo nel cassetto. Allora, correttezza è intanto riportare l'attività amministrativa della giunta, dell'esecutivo, poi riguardo ai lavori del Consiglio Comunale far parlare la maggioranza e far parlare la minoranza, e se lei l'esamina sotto questo punto di vista si accorgerà che non c'è una grande differenza. Comunque, ripeto, sicuramente ci rivedremo anche in un comitato di garanzia, ne parleremo più estesamente, però io penso insomma che non si possa altrimenti accusare il giornale di essere fazioso. Se io dico abbiamo fatto una delibera, oppure abbiamo preparato un bilancio fatto in un certo modo, oppure io riferisco dell'incontro che ho avuto col console romeno a Roma, che è propaganda questa? Questa è informazione sull'attività amministrativa, e quell'incontro col console romeno lo devo fare io o lo deve fare il vice sindaco, non è che lo può fare un consigliere, quindi è un dato oggettivo. Poi quello che si svolge nel dibattito qui in aula è giusto che sia riportato in maniera diciamo il più possibile equanime. Ho concluso.
Grazie sindaco. Consigliere Voccia, come mai oggi parla col sindaco, ma dovrebbe un attimino chiedere la parola, anche perché siamo democratici su queste cose, lei lo sa molto bene. C'è il suo capogruppo, consigliere Voccia, che ha chiesto la parola, siccome pure lei, consigliere, il terzo intervento, la invito,
sì, come ha
fatto col consigliere Ruscito, a fare la dichiarazione di voto. Consigliere Martinocchi. Quando lei sarà il Presidente del Consiglio lo dirigerà lei, adesso sia gentile. Consigliere Battilocchi, se lei stava a sentire quello che io ho detto al consigliere Moretti, io ho detto come ha fatto il consigliere Ruscito, la invito a fare la dichiarazione di voto, siccome lei parlava mentre parlavo io invece di ascoltare. Consigliere Moretti, prego.
No, è una dichiarazione di voto contrario, brevissima, Battilocchi. Io capisco che, come dice il sindaco, lei è stato tutto il giorno qui a lavorare e quindi merita spazio sul giornale e adesso è stanco e non ci vuole ascoltare. Però io faccio la mia dichiarazione dicendo che siamo contrari a questo bilancio e che volevo concludere rispetto a quanto diceva il sindaco prima sull'informazione. Ha ragione, noi non pretendiamo assolutamente che ci sia un equilibrio del 50% sul Gazzettino, ma io le faccio notare che l'attività prevalente di un consigliere comunale si svolge appunto in consiglio comunale ed è la nostra posizione importante è quella che prendiamo sulle delibere. Il Gazzettino, per dare il contentino, così come noi pensiamo faccia, all'opposizione non fa altro che pubblicare, prendendole pedissequamente dalle trascrizioni della radio, le nostre interrogazioni con la risposta vostra. Quindi di fatto la nostra posizione sulle delibere non è nota alla città attraverso il Gazzettino. Se lei prende come esempio, sindaco, la TV, quello che si dice quotidianamente attraverso le informazioni dei DG e quant'altro, si accorge che su ogni precisa posizione del governo c'è l'intervista all'esponente dell'opposizione che dice la sua: noi faremmo così, diremmo questo, faremmo quest'altro, criticano e propongono. A noi questo non è dato, questo è il problema. Attraverso il Gazzettino purtroppo c'è una posizione dell'amministrazione, ma non c'è una nostra posizione, anche se in questo consesso noi la esprimiamo, perché i giornalisti non la traducono in articoli sul giornale. È solo questo che vogliamo dire. Quindi il riequilibrio che noi auspichiamo e che lei ha detto che potrà giustamente verificarsi attraverso il funzionamento della commissione di controllo che avevamo pensato di istituire e che in quest'Aula è stata votata, spero che in futuro serva a questo, semplicemente a chiarire qual è la nostra posizione. Per esempio stasera abbiamo parlato del bilancio della servizi, chiarire ai cittadini: è stato approvato il bilancio della servizi, l'opposizione non era d'accordo per le motivazioni che abbiamo espresso qui, tutto qua, e così dovrebbe essere sulle altre delibere. Poi le interrogazioni possono essere mozioni, possono essere pubblicate o meno, ma sono diciamo un'attività collaterale rispetto a quella che svolgiamo realmente nelle commissioni e nell'approvazione degli atti. Grazie, ribadiamo il voto contrario.
Grazie, grazie a lei. Abbiamo altre dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Quindi possiamo mettere in votazione il punto che è diventato numero 2, così come deciso nella conferenza dei capigruppo. Azienda speciale alla servizi, approvazione bilancio annuale, pluriennale e piano di programma. Chi è a favore della sua approvazione, alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Sì. Chi si astiene?
Dovrebbe essere 13.
E ora è uscito, non
so. 13, c'è l'oddo qui.
Allora ripetiamo la votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto alzi la mano.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
13 favorevoli. Chi si astiene? Chi è contrario?
5 contrari.
Quindi 13 favorevoli. Il punto è approvato. Allora consiglieri, abbiamo terzo punto all'ordine del giorno: istituzione canone di concessione dei box nella struttura destinata ai pescatori professionisti. Relaziona il sindaco. Dica, consigliere Ruscito, prego.
No, era solo una battuta. Nelle 44 foto non c'è quella di Battilocchi, comunque, su questo numero. 44 non c'è, ecco perché è arrabbiato, non avevo capito questo. Su questo numero, sì, su questo numero.
Grazie, consigliere Ruscito. Sindaco, può cortesemente relazionare?
Sì, lei. No, diamo la parola a Valecchi.
Ah, direttamente al funzionario. Prego, ragionier Valecchi.
È una di quelle due delibere, prego.
Sì, sì.
Si tratta della istituzione del canone di concessione dei box nella struttura cosiddetta Porto Pidocchio. Questa è più che una necessità di ordine finanziario, è una necessità di ordine amministrativo, in quanto non è possibile, e questo fu anche atto di un rilievo qualche anno fa da parte dell'ispettore che venne a fare l'ispezione, che rilevò che il comune non aveva istituito un canone per l'uso di questo bene demaniale. E quindi quest'anno è stato, viene portato in consiglio comunale perché trattasi di istituzione del canone, e a fronte di spese tutto sommato non eccessive che il comune sostiene per la, ormai è un bene diciamo ammortizzato, sostiene soltanto le spese relative alla concessione che deve pagare al demanio per la spiaggia, e a fronte di questo viene istituito un canone che è quasi simbolico di 215 euro annui a box per ogni box concesso ai pescatori professionisti. Quindi si tratta in sostanza di questo atto non rilevantissimo, tant'è che sarà.
Ha concluso,
sì,
ragioniere?
Sì, sì, sì.
Chiede la parola il sindaco.
Come diceva Varecchi, è un obbligo, diciamo in linea generale non può esistere nessun bene pubblico che sia dato senza nessun corrispettivo, in questo caso è un bene che è sottoposto anche al pagamento del canone demaniale. Quindi da una parte è un obbligo, come abbiamo detto, dall'altro siamo consapevoli che questa categoria sicuramente sta in grande difficoltà in questo periodo, sia per problematiche di tipo generale, sappiamo tutti, anche se la nostra, chiamiamola marineria, è piccola cosa rispetto ai grandi porti, però certi costi del carburante sicuramente incidono anche qui, sicuramente qui ci sono addirittura problemi aggiuntivi come quello del fatto che c'è difficoltà addirittura a uscire dall'insenatura. Quindi diciamo che non siamo assolutamente contenti di prendere questa decisione, che però dall'altra è un obbligo. Di fatto, come diceva Valecchi, stiamo parlando di 18 euro al mese, quindi alla fine forse potremo anche tener conto, insomma, da una parte di rimettere in piedi una sistemazione anche giuridica, diciamo, del diritto che loro hanno lì. Dall'altro lavoreremo e ci impegneremo affinché magari attraverso la regione, attraverso la provincia giungano contributi a questa categoria che sta così in seria difficoltà.
Grazie sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Moretti. Prego consigliere.
Sì, grazie. È sempre brutto purtroppo dover parlare dell'imposizione di una tassa, soprattutto, ecco, anche come ricordava prima il sindaco, ad una categoria che in questo momento è particolarmente penalizzata. Da parte nostra però crediamo che, cioè non crediamo all'uso completamente gratuito di certe strutture, e soprattutto siamo certi che il canone richiesto non sia così alto da non poter essere sostenuto. D'altra parte credo sia tra l'altro anche una posizione di legge quella di applicare un canone. Crediamo però che di fronte a questo esborso forse imprevisto per i pescatori, qualora dovessero nascere delle difficoltà reali, spero che l'amministrazione voglia adoperarsi nell'eventualità per concedere eventualmente dei contributi, così come è previsto ed è possibile qualora alcune categorie produttive come queste particolarmente disagiate, perché si ricordava appunto che hanno difficoltà di uscire in certi periodi dell'anno per l'insabbiamento del porto, ma anche sono soggetti alle imprevedibilità meteorologiche e anche allo stock ittico che si va man mano riducendo. Ecco, se dovessero sopravvenire difficoltà insormontabili, speriamo che l'amministrazione, in questo saremmo d'accordo, voglia loro concedere eventualmente un contributo per recuperare almeno parte di quanto viene oggi pagato per la concessione del canone demaniale. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Ha chiesto la parola il consigliere Battilocchi. Prego consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. No, su questa fattispecie già ha spiegato in modo esauriente il sindaco che è un obbligo di legge in sostanza, e che vorrei ricordare che la sensibilità dell'amministrazione nei confronti della categoria come quella dei pescatori professionisti alla dispo, che tra l'altro è molto contenuta come numero, e che ci piacerebbe potesse svilupparsi anche in termini di grandezza delle imbarcazioni, come qualcuno sta già progettando e facendo, sicuramente necessita poi di supporti logistici ben diversi da quelli attuali. Vorrei ricordare che l'amministrazione negli anni passati ha speso moltissimo per aiutare a rendere agibile il più possibile, nei limiti possibili finanziari del Comune stesso, per rendere agibile la struttura, la darsena. E io sono condivido per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, Sindaco, che se da una parte c'è un obbligo ad applicare questo tipo di imposta, nessuno ci vieta di poter poi sopperire con contributi o comunque con la ricerca di finanziamenti adeguati anche da parte di organi come la provincia, il comune e la regione, e quindi far ritornare in un certo senso quanto ricevuto, forse in modo amplificato, a quella stessa categoria. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Battellocchi. Consigliere Penge, prego.
Sì, riteniamo che questo sia uno dei lavori più usurianti che ci sia, e quindi concordo con quello che ha detto il consigliere Moretti di concedergli un contributo quando ci venga richiesto, anche perché insomma sono pochi pescatori che lavorano continuamente per il sostentamento appunto della propria famiglia, e quindi è giusto dargli una mano anche a livello economico. Quindi per quanto ci riguarda noi siamo favorevoli, a condizione appunto che vengano aiutati nella loro attività, visto anche che in questo momento di crisi economica c'è anche il caro carburante che influisce notevolmente su quel tipo di attività. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Penge. Consigliere Grau.
Sì, grazie. Soltanto un chiarimento, volevo chiedere se in questo calcolo si è tenuto conto del nuovo calcolo dei canoni demaniali. Questo è semplicemente una domanda. Per quanto riguarda il sostegno ai pescatori locali, questo è nella storia dell'amministrazione comunale, il sostegno e la vicinanza dell'amministrazione comunale ai problematiche e ai problemi dei pescatori locali, quindi siamo intervenuti con vari mezzi e in vari modi per sostenere l'attività dei pescatori locali, quindi non credo che sia il problema del canone demaniale, che appunto contributi sono stati dati, interventi sono stati dati a favore dei pescatori locali, quindi l'amministrazione è sempre stata vicino ai pescatori locali. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Garau. Risponde il sindaco a questa sua precisa domanda. Sindaco,
sì,
prego.
Vedo qui nel deliberato che il canone è 4.000 euro, quello aggiornato, e quindi la divisione è una divisione matematica, diciamo.
Grazie, sindaco. Consigliere Fioravanti, prego.
Così bravo stasera. No, io per quanto riguarda questa delibera, diciamo, dei pescatori, ma oggi vorrei dire che c'è l'aumento del gasolio, il coso, dico, ma mi sembra, non so, i precedenti anni quando pagavano, ma sarebbe di abbassarlo il canone, perché tutti quanti, come governo, come comune e amministrazione, dovrebbe intervenire per questa pesca, no? Quindi a me mi sembra che questo canone sia un po' alto. Se è possibile portarla a 15 o 18, che non esiste, no? Io penso, perché sono pescatori che non hanno reddito, hanno pochissimo, la pesca è talmente povera, è pur vero che su 200 circa euro l'anno è una stupidaggine, però io vedo che 18.000 con un box di 6 metri quadri mi sembra che era, ormai è bello che l'ammortamento è stato fatto perché tanti anni che è stato costruito, quindi io propongo che da 18 passa a 15 la spesa. Vuoi aumentare tutto? Ho terminato.
Grazie consigliere. Se non ci stanno altri interventi, dichiarazioni di voto, nessuna, passiamo direttamente alla votazione del punto. Nessuno ha fatto interventi, consigliere Fioravanti, su questa sua proposta. Consigliere Battellocchi, prende la parola, sì.
Guardi, consigliere Fioravanti, non si può, quello che viene fuori da quel calcolo è la copertura del canone demaniale. punto, non c'è una lira in più. È quanto costa di canone demaniale, tanto viene ripartito. Ecco, tutto qua.
Grazie, grazie a entrambi i consiglieri. Il consigliere Grau vuole intervenire, prego consigliere. Sì, 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 consigliere Fioravanti, certo. Consigliere
Grau. Sì, no, proprio riguardo dei canoni demaniali, noi stiamo aspettando poco prima delle elezioni, è stato approvato un ordine del giorno al Senato, approvato sia dall'opposizione che dalla maggioranza allora, e quindi stiamo aspettando la modifica dei canoni demaniali. Noi siamo convinti che il nuovo governo, così come impegnato prima delle elezioni, alla diminuzione dei canoni, e quindi come avverrà questo, noi sicuramente prenderemo atto e diminuiremo i canoni ai pescatori.
Grazie consigliere Grau. Allora consigliere, non ci stanno dichiarazioni di voto, quindi passiamo direttamente al voto del punto. Punto numero 3, istituzione e canone di concessione dei box nella struttura destinata ai pescatori professionisti. Chi è favorevole alzi la mano.
All'unanimità?
All'unanimità, il punto è approvato. Punto 4, Flavia Acque, approvazione bilancio annuale, pluriennale e piano di programma. Dottoressa, per cortesia la delibera. Relaziona il ragionier Valecchi. Prima il sindaco e poi il ragionier Valecchi.
Sì, come è noto il comune di Ladispoli gestisce acquedotto e depurazione attraverso una società che è la Flavia Acque, di cui è amministratore unico il ragionier Valecchi. Quindi io adesso lascio a lui l'illustrazione del bilancio della Flavia Acque. Voglio solo dire preliminarmente alcune cose semplici, intanto che riguardano l'attuale azienda. Noi diciamo che siamo soddisfatti del lavoro che viene svolto, del livello delle tariffe che sono tra le più basse del comprensorio, e così possiamo dire che c'è un gradimento buono da parte dell'opinione pubblica di questo servizio, da parte dei cittadini. Voglio inserire però un elemento di discussione che prescinde da questo bilancio, però lo pongo all'attenzione del Consiglio Comunale, perché è un problema che ci troveremo tra qualche settimana o tra qualche mese, ed è un problema di grande rilevanza. Come noi abbiamo annunciato alcuni mesi fa, io però vi riconsiglierei a chi vuole ad ascoltare, perché poi è una cosa che... No, vabbè, non interessa.
Non interessa.
Allora, noi abbiamo detto alcuni mesi fa che la Regione Lazio aveva stanziato 20 milioni di euro per la depurazione di questo comprensorio, secondo un progetto che era stato addirittura disegnato più di 15 anni fa. Il progetto era, partendo dal principio che noi siamo divisi in comuni Bracciano, Cerveteri e Ladispoli, ma è chiaro che il bacino idrogeografico e idrogeologico è uno, e partendo da questo principio, partendo dal fatto che molti sversamenti di liquami avvengono ancora sul bacino e che il bacino poi arriva sulle nostre spiagge, noi eravamo disposti, anzi ci siamo fatti promotori, ripeto, parlo di molti anni fa, di un progetto che intercettasse tutti gli sversamenti nel bacino, li portasse con un grande collettore al nostro depuratore, il quale depuratore avesse un ampliamento, diciamo, corrispondente alla nuova richiesta, e tutto questo alla fine avrebbe comportato la fine, speriamo, dell'inquinamento del rio Vaccino, che sicuramente è il problema più grande che c'è in questo territorio dal punto di vista dell'inquinamento. La Regione Lazio sei mesi fa ci ha comunicato la possibilità di un finanziamento di 20 milioni di euro per realizzare questo intervento, ripeto, canalizzazione degli sversamenti, grande rete fognante e ingrandimento del nostro depuratore. Di fatto diciamo che già il deliberato dell'assessorato all'ambiente della Regione faceva capo per questo finanziamento alla CEA ATO, diciamo all'ATO 2 di fatto. ATO 2, la sigla ATO significa ambito territoriale ottimale, ed è quello che la legge prevede perché i comuni associati gestiscano insieme la distribuzione delle acque, tutto il ciclo delle acque, la distribuzione e la depurazione. Noi abbiamo ha avuto recentemente un incontro con l'assessore regionale all'ambiente che ci ha ulteriormente precisato il funzionamento di questo finanziamento, di questo progetto. La Regione di questi 20 milioni dispone del 20%, mentre il restante 80% è finanziato questo progetto per il restante 80% dalla CEA, attraverso la tariffazione delle bollette. Allora, il ragionamento che ci ha fatto l'assessore e hanno fatto i dirigenti del Lato è il seguente: è chiaro che se dobbiamo realizzare un lavoro in questo comprensorio non possiamo con le tariffazioni di altri comuni realizzare un intervento nel comune di Ladispoli, perché complessivamente il lavoro sarebbe svolto, sarebbe finanziato dalla tariffazione di tutta Lato 2, lo ricordo ai consiglieri, è il lato che riguarda tutti i comuni della provincia di Roma. Ora, questa è la notizia, cioè la Regione ci dice che per realizzare quest'opera che la CEA sta, stavolta ho detto CEA perché sono i tecnici della CEA che la stanno progettando, noi ci si chiede di entrare nel Lato 2, che è quello che prevede la legge, dall'altro. Voi sapete qual è la discussione che si è fatta su questo problema, ci sono posizioni diverse, ci sono alcuni comuni che non sono mai entrati nel lato, alcuni comuni che sono entrati totalmente. Il nostro comune si trova in una situazione un po' intermedia, perché il Consiglio Comunale ha fatto una delibera, il Consiglio Comunale precedente, di adesione al Lato 2, e di fatto però noi non siamo mai operativamente entrati nel Lato 2, cioè continuiamo a far gestire dalla Flavia Acque la nostra distribuzione delle acque. Allora, tutto questo discorso intanto per informare i consiglieri di questa situazione, per informare quindi che questo problema, cioè entrare nel Lato 2, come entrare, a quali condizioni, se entrare, tutto il resto, sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale nelle prossime settimane, perché di fatto quella che era una cosa che abbiamo continuamente rinviato, dobbiamo decidere di fronte a quanto ci dice la Regione, perché penso che non possiamo sottovalutare l'importanza di un finanziamento di 20 milioni per la depurazione del nostro territorio. Ripeto, non è un argomento che stasera comporta nulla rispetto a quello che stiamo decidendo, perché qualsiasi cosa si deciderà in futuro, è chiaro che poi il rapporto tra Flavia Acque, dipendenti e tutto il resto, è un rapporto che già hanno avuto anche altri comuni, quindi sarà definito da atti seguenti a questo. Noi stasera parliamo soltanto della Flavia Acque, bilancio 2008, soltanto di questo.
Grazie Sindaco. Consigliere Penge. Sì, consigliere Moretti, prego.
Non è un intervento. La eventuale concessione del contributo del 20% dei 20 milioni è legata a un ampliamento del depuratore che dovrebbe poi consentire lo trattamento dei liquami di Ladispoli, Cerveteri
e basta.
E basta.
Prego Sindaco.
Sì, il finanziamento è complessivo, io ho detto che c'è il 20% della Regione, l'80% del Lato, però il finanziamento è complessivo. E tra l'altro l'opera verrebbe, nel momento in cui sarà fatta dalla CEA, non sarà fatta dai comuni, nessuno dei comuni, e prenderà, come da progetto, di più di 15 anni fa, una parte di Cerveteri, la parte nord, dell'abitato nord, e basta, Poi, tra l'altro, nell'incontro che abbiamo svolto, che abbiamo avuto a Roma, c'era anche il sindaco di Cerveteri Ciogli, si è parlato anche dei problemi di quel comprensorio, e la CEA, loro hanno già aderito al Lato, la CEA sta progettando, in fase anche iniziale, uno dei due, un depuratore a Ceri e un depuratore al Sasso, tra l'altro con alcune problematiche abbastanza strane, per cui è stato fatto nella parte a monte del Sasso il progetto, forse era meglio fare nella parte a valle, però adesso non vogliamo entrare in problematiche che sono loro, anche se poi sono tutte problematiche che ci ricascano addosso eventualmente. Comunque ci sono due depuratori in fase di decollo nel territorio vicino a noi, uno al Sasso e uno a Ceri. L'opera nostra, lo ripeto, sarebbe fatta, che poi tra l'altro noi abbiamo i progetti perché partì da noi l'idea, l'opera nostra sarebbe realizzata comunque dalla CEA e non dai comuni.
Grazie Sindaco. Consigliere Penge.
Sì, in merito a questa comunicazione, velocemente, sicuramente questo finanziamento è una cosa importante, però come ha detto lei è finalizzato all'adesione al lato, no? Quindi su questo io penso che ci sia da fare un'attenta valutazione per vedere costi e benefici del Comune, perché è vero che il Comune avrebbe un beneficio, ma potrebbe verificarsi il caso AMA 2, nel senso che come l'AMA potrebbe diventare aderire al lato 2, perché comunque ci sarebbe sempre la valutazione di prezzi sulle bollette molto più alti, ci sarebbe una serie di ricadute negative sulla nostra, sulla nostra città, sì, il servizio potrebbe abbassarsi di qualità, quindi su questo c'è da fare un'attenta valutazione vedendo i costi e i benefici, fermo restando che la legge Galli probabilmente impone l'adesione, ma anche qui ci sono da fare delle valutazioni, perché probabilmente il governo sta, era notizia di qualche giorno fa, predisponendo dei decreti per liberalizzare la questione delle acque, quindi probabilmente potrebbe cambiare anche la questione della legge Galli e questo potrebbe far sì che la valutazione che venga fatta dal Consiglio Comunale, dall'amministrazione e così via, potrebbe anche prendere una via diversa e quindi più responsabile per affrontare questa questione, che è molto complessa, non è una questione semplice, che facendo le valutazioni deve portare comunque dei benefici alla nostra città. Questo solo per fare una constatazione su quello che lei ha comunicato. Grazie.
Grazie a lei consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Di Girolamo.
Grazie Presidente, sì anch'io intervengo in merito alla comunicazione del Sindaco, premettendo che ovviamente già come anticipa il Sindaco stesso, questo non, la criticità del mio intervento non pregiudica assolutamente la questione di cui si discuterà stasera, cioè il bilancio della Flavia Acque. Questo per dire che siamo con l'acqua alla gola e mai fu più vera questa frase, e la comunicazione fatta a me preoccupa particolarmente, perché è vero che non bisogna cadere in diciamo facilitazioni, e già molto spesso il partito che rappresento è stato etichettato come quello del no e basta, quindi vorrei evitare il no e basta, ma riflettere almeno su che cosa significhi comunque decidere di affrontare questo passaggio, e anche un po' ridimensionare, cioè è assolutamente necessario fare dei lavori di sistemazione della rete di depurazione, come è assolutamente necessario rivedere alcuni tratti della nostra rete idrica. È altrettanto vero che Acea fa tutto questo a un prezzo, insomma non è che arriva e fa i lavori sul territorio e si ferma lì la storia. Credo che insomma le esperienze dei comuni intorno, e già l'avevo detto in un intervento precedente, ci parlano insomma di un cambiamento radicale di un servizio importante qual è quello idrico, soprattutto passando da una gestione interna che permette una tempestività negli interventi, che permette di ricevere bollette controllate oltre che regolarmente e via dicendo. Si va ad una situazione completamente diversa, che se da una parte agevolerà sicuramente il nostro comune per quanto riguarda appunto dei miglioramenti del servizio, dall'altra potrebbe arrecare degli altri disagi, quindi credo sia necessario riflettere molto approfonditamente malgrado i tempi ristretti, visto che ci eravamo dati questo impegno già a ottobre, a settembre, ora non ricordo precisamente quando, ma è passato del tempo e questa riflessione così profonda che doveva esserci non c'è stata. Un'altra me la pongo io personalmente, faccio una sorta di autocritica, mi permetto di fare per un minuto l'opposizione e non al comune ma a chi sta sopra di noi, agli altri organismi. Mi fa piacere sapere che la regione, un assessorato gestito da un'amministrazione di centrosinistra, insomma tardi un po' a raccontarci come sono vincolati i soldi che ci dà per un finanziamento per realizzare un lavoro. Sarebbe bene che insomma ancora una volta ci troviamo ad affrontare il nodo abbastanza gravoso dei rapporti che si hanno con gli organi al di sopra di noi, magari saperlo in maniera un po' più tempestiva avrebbe permesso un percorso meno violento verso questo tipo di decisione. Comunque sì, appunto non sono chiusa al ragionamento, a ragionarci sopra, anche perché è evidente che probabilmente ci avviciniamo ad una fase decisiva. Mi dispiace, ma insomma ci ragioneremo. Grazie.
Grazie a lei consigliere Di Girolamo. Scritto a parlare il consigliere Voccia.
Grazie Presidente, io non faccio altro che ripetere sempre le stesse cose, a volte uno poi diventa pure come dire ripetitivo, però poi le cose bisogna ricordarle, perché sennò poi sia i consiglieri vecchi e nuovi che ci stanno e sia i cittadini, che purtroppo ormai a quest'ora non è che stanno più a sentire a noi, perché questi argomenti che interessano la città, secondo me un po' delicati, andrebbero discussi in un orario di prima serata, se non di mattina addirittura, con la radio che trasmette a tutta la città. Il problema è uno. A me non sta bene che la Regione ci dice ci sono i 20 milioni di euro per l'ampliamento per i servizi idrici del comune sovrastante, che viene a scaricare nel nostro depuratore, che lo stesso sarà ampliato, ma io faccio una considerazione. In primis battuta, questo depuratore è così com'è e funziona. E chi l'ha pagato e chi lo sta pagando ancora sono i cittadini di Adispoli, in parte, come no. Se vogliamo dire che ci hanno regalato, io non credo che il deputatore di Adispoli ci hanno regalato gli enti sovrastanti. I cittadini di Adispoli hanno messo le mani in saccoccio per una quota, per un 50%, un 30%, un 70%, un 20%, non lo so. So che nella tasca dei cittadini sono stati messi le mani per fare il depuratore. E che ne beneficino gli amici dei cervelli mi possa pure bene, ma dietro un compenso monetario. Perché adesso che l'amico Gino, prima sindaco qua e poi sindaco a Cerveteri, che fa? Scarica su di noi? Si mettesse la mano in saccoccia pure lui, come hanno fatto i cittadini della Rispoli, per aiutare lo smaltimento sotto un'altra forma, sotto un indennizio, sotto quello che gli pare a lui, ma così gratuitamente, secondo me, sarebbe da bocciare. Ed è da bocciare. Questo primo punto. Secondo punto è il discorso che io già pure l'altra volta, e mi ripeterò stasera, entrate nel lato, secondo me è un suicidio. Ma è un suicidio per tutti. Come entrarci? Questo si vedrà. Noi abbiamo un'azienda che ha tolto la ragione, oggi funziona. Le maestranze che stanno qui, basta con una telefonata che fa il cittadino, manca a farla apposta, dopo mezz'ora c'è l'intervento dell'operatore. Io sfido chiunque di voi a telefonare alla CEA, una volta che siamo passati sotto la CEA di Roma, a telefonare che c'è un guasto, vengono dopo 3 giorni, se vengono. Allora io dico, questo è un argomento di una delicatezza estrema. Mi diceva giustamente il mio capogruppo, è proprio da centellinare, perché oggi abbiamo una situazione quasi ottimale, c'è il rischio che passiamo da una situazione quasi ottimale ad una situazione incerta. Allora, giustamente, e il sindaco ha fatto bene a ribadirlo, prima di prendere qualsiasi decisione è bene che su questo argomento non ci ritorniamo una volta sola, ma bensì più volte, finché non si è chiarito del tutto l'argomento. Grazie Presidente.
Sì, grazie consigliere Voccia. Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Ho voluto dare questa informazione perché ritengo che il problema è importante, però io invito a non aprire la discussione su questo, perché per esempio io ho saltato tutta una serie di considerazioni personali, diciamo mie e dell'amministrazione su questa cosa, non le ho dette proprio perché ci riserviamo, sarà un argomento forse il più importante dei prossimi mesi, però ecco, se apriamo la discussione poi mi costringete alla replica e noi parliamo d'altro. Volutamente mi sono fermato alla notizia. Adesso appunto io chiederei al Consiglio Comunale e alla Presidente quindi di dare la parola a Barecchi per parlare dell'argomento di cui, che poi insomma è quello principe in questo momento.
Grazie Sindaco dell'intervento. Io vorrei far intervenire prima i due consiglieri che hanno chiesto la parola, perché comunque Ecco, sì, se magari su questa comunicazione, però ovviamente, giustamente, come ricordava il sindaco, il punto all'ordine del giorno è il bilancio della Flaviacque, non del, di quest'anno, non è che dobbiamo parlare di quest'altra situazione. Avremo ovviamente tempo e modo di approfondire questa problematica. Consigliere Moretti, se deve intervenire sulla, su quanto ha detto il sindaco, la prego di essere breve. C'è anche il consigliere Fioravanti, sono segnati entrambi. Prego, consigliere Moretti.
Sì, io faccio riferimento a quanto ha detto il sindaco perché la cosa si riallaccia sia al bilancio di previsione nelle opere pluriennali che ci sono state presentate. C'era una voce che appunto citava i 20 milioni di euro che potevano essere finanziati dalla Regione Lazio nei confronti del Comune di Ladispoli per l'ampliamento del depuratore. Questa voce poi è stata stralciata nell'ultima versione di bilancio, non l'ho più trovata, nel triennale opere pubbliche. C'è ancora? Ma io richiedo allora per cortesia, prima della votazione del bilancio, l'ultimissima versione in modo tale che io possa avere quella sulla quale lavorare, perché poi magari vengo in consiglio comunale, parlo di una cosa e voi me ne dite un'altra. Ecco. Allora, comunque, al di là di questo, parliamo della cifra, 20 milioni di euro, dei quali la Regione si fa carico del 20%, che sono 4 milioni di euro. 16 milioni che rimangono sono a carico dei due comuni e vanno ripartiti sulle bollette. Questo è il senso, diciamo, di quanto è stato proposto. E sì, perché non vedo altro modo attraverso il quale l'ACEA, per fare un'opera locale, può... Ma cambia poco nella sostanza, le faccio... Cambia poco, guarda, cambia poco nella sostanza per un motivo molto semplice, perché così come gli altri del consorzio Ato 2 si fanno carico di pagare parte del nostro depuratore, noi per esempio ci faremo carico nelle nostre bollette di pagare parte dei depuratori degli altri. Quindi giochiamoci le cose in casa e vediamo quello che succede a noi, perché i numeri sono qua. Lei ha presentato un bilancio, e mi riallaccio a quello che dirà tra poco, nel quale gli introiti della Flaviacque oggi stimati per bollettazione e canoni di depurazione dell'acqua sono 3 milioni l'anno, cioè noi raccogliamo dagli utenti dei contatori dell'acqua 3 milioni l'anno. Adesso per coprire 16 milioni in più che dovremmo pagare noi, è questa, no sindaco, lei scuote la testa, ha ragione, lei spera che i 16 milioni non vengano pagati dalla Dispo del Cerveteri, ma io non ho questa certezza, soprattutto perché, le ribadisco, mentre noi dovremmo beneficiare degli altri comuni che ci aiutano a pagarsi 16 milioni di euro, noi dovremmo aiutare gli altri comuni nei quali ACEA sicuramente andrà a costruire dei depuratori, non li costruisce soltanto alla Dispoli. Ha citato lei adesso per esempio i due potenziali depuratori previsti per Cerveteri, Aceres e Sasso, che sono previsti da anni e che non possono essere realizzati perché le finanze comunali, i bilanci comunali non hanno una capacità di esborso tale. Costa milioni di euro un depuratore anche piccolo per una frazione piccola come può essere Sasso o Ceri. Quindi le nostre perplessità sono queste. Peraltro le cose che ci siamo detti nel tempo, da quando è stata prospettato, da quando è stato prospettato il passaggio sotto Ato 2 e quindi sotto ACEA, sono riassunte bene da ragionier Valecchi nella sua relazione che penso presenterà adesso. Le nostre perplessità nascono da questo fatto, cioè chi aderisce ad Ato 2 a cuor leggero? Coloro i quali, quei comuni nei quali il servizio idrico non funziona. Laddove c'è carenza d'acqua, laddove c'è un sistema di distribuzione dell'acqua vecchio, bucato e da manutenere o da ricostruire in molti casi, e laddove l'acqua costa tanto. La Dispoli non sta in nessuna di queste tre situazioni, cioè la Dispoli perlomeno per quanto riguarda la captazione, la distribuzione e in parte anche la depurazione dell'acqua, così come prevede la legge Galli, è in una situazione, diciamo, abbastanza buona, comunque migliorabile, ma è gestita abbastanza bene. La paura che hanno tutti quanti è quella che passare sotto Ato 2 significhi cadere in un calderone gestionale che è un po' malfunzionante, così come lo è, abbiamo visto per esempio, non voglio far polemiche, ma con l'AMA, lo vediamo quando telefoniamo, che ne so, per un disservizio all'Enel, ci abbiamo un numero verde, ci mettono in attesa e non sanno nemmeno chi siamo. Viceversa, oggi sulle bollette dell'acqua ci sono dei numeri di telefono di riferimento per le emergenze ai quali risponde una persona che sta qui, che conosce il depuratore, che conosce le condutture dove corrono, e poi ricordo che la SICEA, quando ci ha lasciato l'impianto di distribuzione dell'acqua, l'ho già detto forse anche in un'altra circostanza, è stata l'unica azienda, non l'ha fatto mai né la Telecom, né l'Enel, né la società del gas, ci ha lasciato una mappa dettagliatissima di dove corrono le condutture alla Dispoli di distribuzione dell'acqua. Oggi se si vuole intervenire sul sistema idrico di la Dispoli, si prende una piantina, si va su in quella strada e si ha la certezza che in quel punto corre una conduttura ad un certo diametro che ha una certa portata. Questo non l'ha mai fatto nessuno alla Dispoli. Io non immagino questo sistema migliorato da Acea, casomai me lo immagino sfruttato fin tanto che poi perde la sua efficacia. Purtroppo questo è ecco l'appello un po' che volevo fare. Concludo dicendo questo. Sotto Acea Auto 2 ci si può passare ed è obbligatorio passarci in rispetto della legge Galli, che non è una legge che ci impone di fare certe scelte da un punto di vista amministrativo, è una legge che nasce per rispettare possiamo dire certe esigenze di natura ecologica ed ambientale, e cioè chi l'ha concepita ha capito, ed è giusto quello che ha intuito, che un'azienda che gestisce l'acqua si deve interessare dell'acqua dalla captazione, quindi dalla sorgente, fin tanto che quest'acqua viene utilizzata, trattata e restituita a mare. Questa è l'intuizione che hanno avuto ed è giusta, perché non si può dire una società gestisce i pozzi, quell'altra la distribuzione, quell'altra il depuratore e un'altra ancora va a vedere, ah guarda a mare è inquinato. Non è così che funziona, quindi la legge Galli ha una sua efficacia sotto questo aspetto. Da un punto di vista amministrativo invece nulla ci vieta, e questa è una posizione che abbiamo sempre sostenuto anche in passato, di proporre ad Acea un pacchetto all'interno del quale Acea acquisisce, ma mantiene la nostra autonomia gestionale locale, acquisisce il sistema gestionale che si è creato alla Dispoli negli anni. Una volta si chiamava Sicea, oggi si chiama Flavia Acque, e la Flavia Acqua può essere localmente una branca della Acea Auto 2 che alla Dispoli per esempio trova utile affidare localmente la gestione del servizio idrico a chi già ce l'ha. Questa è la nostra idea, la nostra proposta che poi faremo in futuro. Grazie.
Grazie, grazie consigliere Moretti. Consigliere Fioravanti.
Grazie. Sindaco, tu devi entrare in discussione, ma sindaco, questa è una cosa molto importante, perché io per esperienza ricordo l'Italgas, quando abbiamo installato, diciamo che c'entra l'Italgas, per far vedere come funzionano le cose. Si doveva mettere un contatore di Italgas, con 10 giorni, 4 giorni si metteva, adesso ci vanno 3 mesi e non si ottiene, perché gli uffici da Cerveteri non sono più disponibili, ma è Civitavecchia. Così andremo a finire con la Flavia Acque, che funziona oggi, funziona bene e il servizio c'è. Devi mettere un contatore e lo ottieni con un giorno o due. Domani quando andremo con lato 2, fuori del costo molto di più, ma ci sarà meno servizio, perché ci sarà, devi chiamare il numero verde come facciamo con l'Enel, che risponde Milano e poi ti chiama eccetera eccetera, quindi passa molto tempo. Come vedi oggi, 15 giorni or sono, ha scoppiato il condotto agricolo, lo stesso carro del lato 2, sono 15 giorni in acqua, non viene nessuna azienda agricola, parliamo dell'acqua di irrigazione, fortuna che piove sempre, ma c'è molte aziende che gli serve l'acqua e siamo senza acqua, ti rispondono specchi, non possiamo fare niente per cambiare il mezzo tubo, capito? 15 giorni sono, e così con lato 2 il servizio dell'acqua idrica per le famiglie è molto importante, anche per il servizio veloce, il condotto sia a Dispoli, lo sappiamo come sono i condotti, no, tutti i giorni, ogni mese scoppiano, ti immagini che l'azienda da Roma, quindi parecchi, è una cosa molto pesante. Io la dico a te come ragioniere, perché ho visto nell'intervento De Voccia quando diceva pagavamo noi al depuratore, sì, abbiamo pagato noi, perché soltanto l'esproprio della terra 30 anni fa 110 milioni, dico 110 milioni 30 anni fa sono come 1 miliardo di euro da adesso, quindi molti di più, e quindi non è che non l'abbiamo pagato, quindi io ritengo opportuno e prego il sindaco di battersi, di mantenere la nostra azienda, migliorarla se non è da migliorare meglio, che per i cittadini è molto più funzionante, perché questo 20% che poi ci ha promesso, che la Regione Lazio non c'ha questa delibera che tutto l'acquedotti, le fogne passano al lato 2, va bene, però questo è per Roma, per le grandi, per noi che già abbiamo un servizio già funzionante e bene, perché lo dobbiamo non funzionare, perché succede questo, il numero verde, mettiamo in difficoltà 500-1000 cittadini al giorno con il numero verde, su queste cose, perché non hanno più con chi parlare. Adesso se serve un'emergenza la ottieni con un'ora, due, tre ore. Io sono convinto di questa cosa, perché io giorni fa ho visto che scoppiava una tubazione di domenica al Cerreto, alle 4 del pomeriggio, alle 6 di sempre di domenica è stata riparata. E quindi questo è un disagio enorme. E con questo concludo dicendo che è un grande errore andare al lato tuo per parlare con la Flavia Acque. Ho terminato, signora.
Grazie, consigliere. Prego, ragioniere Valecchi, se cortesemente ci illustra il bilancio della Flavia Acque, così finalmente possiamo parlare di tutto all'ordine del giorno. Grazie.
Io darei per letta, se voi siete d'accordo, il piano programma e la relazione, se voi ritenete, mi limiterei soltanto ad illustrare in maniera sintetica i dati fondamentali. Il bilancio di previsione ci consente soprattutto di valutare quello che è stato il 2007 intanto, perché voi vedete nel prospetto che è stato presentato al Consiglio Comunale ci sono i risultati del bilancio 2006, nella prima colonna i risultati del bilancio 2007 già definitivo e consolidato e la previsione accanto 2008-2009-2010. Nel 2007 per Flavia Acque dal punto di vista finanziario è stato un anno probabilmente irripetibile, perché è stato un anno in cui si sono verificate delle circostanze molto favorevoli, in quanto il contratto che noi facemmo con la Multiservizi di Cerveteri ha portato nelle casse di Flavia 357.000 euro di lavori fatti, gli allacciamenti e le letture dei contatori. Flavia Acque ha fatto per conto di Multiservizi di Cerveteri gli allacciamenti, tutti gli allacciamenti e tutte le letture, e solo questo e inoltre ha fatto la lettura del comprensorio di Campo di Mare, che come sapete è come fosse San Nicola, è gestito autonomamente dal consorzio l'acquedotto. Questi tipo di interventi fatti con lo stesso personale dipendente di Flavia Acque ha consentito di realizzare, e logicamente con lo stesso personale ha fatto cospicue ore di lavoro straordinario, perché ad esempio le letture sono state fatte tutte in lavoro straordinario, ha consentito però di incrementare gli introiti notevolmente, e infatti siamo passati da 126.000 euro nel 2006 a 357 del 2007. A fronte di questo andamento positivo sul versante dei ricavi, sul versante delle spese si sono verificate delle circostanze anch'esse favorevoli. Intanto abbiamo pagato meno acqua all'ACEA, perché durante il 2007 si è verificato un conguaglio impositivo per l'ACEA, ci avevano addebitato dei consumi superiori rispetto all'erogazione, ci avevano fatturato, e quindi come vedete noi siamo passati da 273.000 a 91.000 euro di costi, e questo ha portato in definitiva ad un utile lordo di 495.000 euro e un utile netto di 246.000 euro. Questo utile è dovuto certamente a quelle, io lo devo dire con molta franchezza, a queste circostanze che non si verificheranno nel corso del 2008 certamente, ma anche al forte impegno e la forte professionalità di tutta la struttura di Flavia Acque. Un solo episodio, se voi ricordate quando Flavia Acque è stata incaricata dal Comune di fare il lavoro di bypass al sottopassaggio ferroviario, era dicembre, Flavia Acque è la condotta principale che porta tutta l'acqua al centro di Ladispoli, si è dovuta bypassare per consentire lo scavo eccetera. c'era stato fornito un manicotto, una cravatta che non reggeva. Gli operai sono stati lì 24 ore ininterrottamente per evitare, dandosi, uno c'è stato sempre, anzi due ci sono stati sempre, alcuni sono stati turni, per consentire al tecnico che è partito da lì e è andato a Genova l'indomani mattina a prendere il nuovo pezzo, tornare in stessa giornata e montarlo. Queste cose è bene che gli amministratori lo sappiano, e questo grazie, senza nessun intervento particolare, grazie alla professionalità degli operatori, e questo c'è da riconoscerlo. E quindi, detto questo, sul bilancio 2007, il bilancio 2008 non è stato altro che costruito su quello che è successo nel 2007, con le considerazioni e le valutazioni che scaturiscono da quello che io vi ho detto prima. Quindi il personale, le spese del personale saranno sempre le stesse, anzi voi vedete che aumentano di un po', perché ci sarà il... No, le spese di personale non aumentano, anzi diminuiscono, perché ci sarà il passaggio al comune dell'ingegnere, che attualmente è il responsabile, il direttore tecnico, in quanto ha optato per il ritorno al comune. Di fronte alla norma che obbliga i dipendenti in comando presso società a passare oppure scegliere di rimanere, di tornare indietro, l'interessato ha optato per ritornare alle dipendenze del comune, e quindi le spese del personale di Flaviacque verranno ad essere diminuite. Tutto sommato, quindi, sempre come lo stesso discorso degli altri anni, il bilancio di previsione risente della precarietà, come detto anche nella relazione, come detto anche gli altri anni, della vita, sulla prospettiva di vita di questa società. Non è una società che può fare ipotesi di investimento in mezzi, apparecchiature, magari per svolgere in proprio lavori di scavo o che, perché c'è la prospettiva di terminare la sua attività da qui a breve, e quindi certi investimenti non sarebbero giustificati dal punto di vista finanziario. Quindi è un bilancio tutto sommato che conserva, altra cosa importante, le stesse tariffe dell'anno 2006. E quindi dal punto di vista generale non avrei altro da aggiungere.
Grazie ragionier Valecchi. Ci stanno interventi sul punto. Ecco, consigliere Lordo, prego. Deve chiudere ragionier, grazie.
Sì, solo per unirmi nell'elogio della struttura, per ringraziare la dirigenza e anche la squadra degli operai, non possiamo che esprimere una valutazione positiva, e pertanto diamo il nostro voto positivo al bilancio.
Grazie consigliere Lordo. Consigliere Boccia.
Vede, Valecchi, io porto, sono un po' la voce degli amministratori dei condomini qui alla Dispoli, che su loro iniziativa, su loro richiesta, perché diciamo sono loro che gestiscono il servizio degli utenti per quanto riguarda i vari interventi urgenti, e tante volte sono loro che sono promotori di iniziative che, grazie, come dicevo in precedenza, alle maestranze, sono quelli che allievano poi i bisogni dei cittadini. C'è un punto che le devo far presente, che sono circa 2.000-2.400 contatori
parliamo dei contadorini che poi si segnala il consumo, che dovranno essere sostituiti, perché sono quasi arrivati alla loro fine, alla loro vita di gestione. Tant'è vero che sempre queste maestranze, quando ci sono queste telefonate di pronto intervento, si portano una cassettina presso dei pezzi di ricambio, come minimo si portano 10-12 contatori, perché